In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare in questa rubrica, come ogni giorno, incontriamo il nostro ospite della settimana, Massimo Frapolli. Buongiorno e benvenuto.
Rieccoci, buongiorno.
Abbiamo parlato di scuola in questi giorni e qualche giorno fa abbiamo fatto un rapido accenno a una nuova maturità, cioè a una nuova impostazione della maturità liceale alla quale si sta lavorando a livello svizzero. Massimo Frapolli fa parte di questo grande cantiere di revisione dei piani di studio per la maturità, in particolare per quanto riguarda l'italiano. E magari sarebbe bello saperne qualcosa in più, non solo sull'italiano, non specificamente, ma anche semplicemente sapere che cosa sia questa revisione della maturità, della quale nel Canton Ticino si parla poco.
Sì, lo dicevo la volta scorsa, c'è un sito che è matu2023.ch che rende davvero trasparente la consultazione che sta avvenendo e che avrà termine nel prossimo anno, che sta per iniziare. Sì, voglio citare anche i colleghi che sono coinvolti con me nella revisione, o meglio nella stesura del piano per quanto attiene alla materia italiano come lingua prima, che sono Gabriele Gatti del liceo di Locarno e Alexander Schmine del liceo 1 di Lugano. Ecco, è una riforma della maturità molto trasparente, dicevo, nelle consultazioni e ovviamente, come tutte le riforme, anche piuttosto controversa. Provo a dire in poche parole, anche se difficile, quali sono i principi che la guidano. Anzitutto si ribadisce che al liceo vanno perseguite delle competenze indispensabili per affrontare gli studi accademici universitari, quella che viene chiamata l'attitudine generale agli studi superiori. Poi c'è un fine molto pragmatico, elveticamente pragmatico direi, che è la garanzia del diritto d'accesso al settore accademico senza esami. E questo, diciamo, è un elemento di ecologia del sistema scolastico svizzero, che, come sappiamo, se non in casi eccezionali, non prevede degli esami d'ammissione per l'università. Quindi la qualità della maturità deve essere garantita, diciamo, sul piano orizzontale svizzero, anche per avere questa verticalità facilitata della transizione.
Quindi vorrà dire che non ci saranno più gli esami d'ammissione, per esempio, nel caso di medicina per alcune università,
no,
o i casi eccezionali resteranno?
I casi eccezionali probabilmente resteranno, però ecco, si vuole garantire perlomeno che il sistema abbia una naturalità di transizione. Per fare questo ovviamente bisogna garantire non soltanto la qualità della maturità, ma una qualità omogenea su tutto il territorio, da cui la necessità di un piano quadro dei programmi di maturità per tutta la Svizzera, che è quello di cui ci stiamo occupando. Ora, un altro aspetto molto importante per fare questo è che ogni disciplina possa dare un proprio contributo garantito nei piani di studio a quella che viene chiamata la didattica propedeutica alle scienze, cioè che tutte le discipline diano conto nel piano di studio di ciò che fanno per rendere gli studenti, dal punto di vista metodologico, atti a poi affrontare uno studio di tipo universitario in qualsiasi facoltà, ecco, ma in cui ovviamente il metodo, chiamiamolo scientifico in senso lato, venga applicato. Faccio un esempio: per la nostra disciplina, cioè la lingua prima, l'italiano, ciò si realizza in tutto ciò che si fa per sviluppare negli allievi, per esempio, la precisione linguistica, ma anche gli sguardi di indagine sul testo, i metodi di analisi, la critica interpretativa letteraria. Cioè restiamo ancora legittimati a perseguire nell'insegnamento linguistico letterario quella che è la nostra cultura degli studi accademici, anche della lingua e della letteratura italiana, che, per dirlo con una locuzione a me cara di Giorgio Orelli, è un po' la cultura degli accertamenti verbali, no, sul testo. Poi però, accanto a questa idoneità tipicamente accademica, lo dicevamo già nei giorni scorsi, la scuola non può chiamarsi fuori rispetto alle grandi sfide della società, e allora vige l'idea che la scuola di maturità debba sviluppare anche competenze trasversali, cioè apprendimenti interdisciplinari, educare alla cittadinanza, alla sostenibilità, alla digitalità, ne abbiamo parlato, e a competenze che permettono all'individuo di fiorire come persona, ma anche di offrire un contributo responsabile alla società. Ecco, i tedeschi hanno riassunto tutto questo in una espressione molto sintetica, come sintetica è la lingua tedesca, la chiamano Vertiefte Gesellschaftsreife, difficile anche da pronunciare e da tradurre in italiano, è stato così tradotto: l'acquisizione di una profonda maturità sociale. Ecco, questo è un po' il principio che guida la riforma della maturità.
È un obiettivo ambizioso, direi, perché la profonda maturità sociale poi avviene nella vita di ogni individuo attraverso le mille esperienze che fa, e vuol dire che in qualche modo la scuola deve cambiare il contenuto delle singole materie perché questa profonda acquisizione sociale avvenga in ogni materia, oppure ci saranno delle materie particolarmente dedicate a questo?
Per quanto riguarda, diciamo, l'approccio per competenze, le novità più notevoli sono due, e in questo cerco di rispondere alla domanda. Cioè, ogni disciplina ora è tenuta a dichiarare il proprio contributo a quelle che vengono chiamate le competenze di base, nei due linguaggi fondamentali, cioè in matematica e nella lingua prima o lingua di scolarizzazione. Ciò significa in soldoni che in tutte le materie, per esempio, l'uso consapevole della lingua va insegnato, esercitato e valutato. Quindi l'insegnante di italiano in futuro avrà ragione, almeno su carta, di sentirsi un po' meno solo nella propria missione. Faccio un esempio, nel piano di studio della disciplina arti visive, per esempio, si possono consultare le bozze di questi piani, sul sito che citavo prima. Si dice a questo proposito che uno studente che raggiunge la maturità deve essere in grado di verbalizzare oralmente e per iscritto dei fenomeni non linguistici ed estetici, che sono per esempio quelli delle arti figurative. Ecco, è interessante che sia detto perché significa che gli insegnanti di arti visive sono chiamati a lavorare in questa direzione, a far sì che la competenza di transcodifica dei linguaggi, per così dire, sia istituzionalizzata e sancita come valore di competenza importante. Ecco, questo è un elemento di trasversalità. L'altro elemento di trasversalità è il contributo alle competenze formalmente dette trasversali, che possono essere di natura cognitiva o affettiva o motivazionale. Ecco, le cosiddette soft skills di cui parla il Parlamento europeo, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono, oltre alle competenze informatiche, di fruizione dei media, anche di questo abbiamo parlato, quelle per esempio di comunicazione e collaborazione, che sono competenze appunto trasversali da sviluppare in tutte le discipline.
E questo quindi cambierà, diciamo, anche il fatto che finora, almeno nella Svizzera italiana, ci sia stata anche una certa capacità di discernimento e di scelte, diciamo, specifiche nei singoli licei riguardo le materie. Sarà un programma più vasto, probabilmente con più materie, l'avevamo già detto qualche giorno fa, e soprattutto una maturità più omogenea in tutta la Svizzera.
Sì, l'obiettivo è questo. Per quanto riguarda il carico, il sovraccarico nelle singole discipline, il rischio c'è, lo abbiamo detto, però si tratta di provare a sviluppare delle dinamiche didattiche nuove che possano funzionare in modo sinergico. Cerco di spiegarmi. Visto che ogni disciplina deve chiedersi come può favorire lo sviluppo di queste competenze, ogni disciplina, direi pragmaticamente, deve trovare il modo di rendere l'insegnamento, da questo punto di vista, un po' più efficace sul piano sinergico. Abbiamo parlato delle risorse informatiche, per esempio, ne abbiamo parlato anche in modo un po' critico ieri, ma se penso all'uso di una bacheca virtuale, per esempio come Padlet, che permette agli studenti di lavorare alla scrittura collaborativa, per esempio. Ecco, se nell'insegnamento dell'italiano io propongo quel tipo di didattica, diciamo che ho l'occasione di cogliere tre piccioni con una fava, cioè porto avanti un discorso disciplinare che mi sembra assolutamente pertinente, un tema come quello della scrittura collaborativa, sviluppo la competenza trasversale della collaborazione, di quello che viene chiamato il cooperative learning, e nel contempo sviluppo una competenza di tipo digitale, informatico. Ecco, sarà sempre più importante trovare queste sinergie.
Ecco, poi naturalmente è difficile dare un bilancio o una valutazione, specialmente per Massimo Frapolli che è parte in causa. Si può però magari delineare, diciamo, abbiamo delineato alcuni possibili vantaggi. Già nei giorni scorsi si delineava anche magari il rischio che aumentando le materie, aumentando la quantità di cose e di obiettivi, c'è il rischio che forse si riesca ad andare meno in profondità.
Senza dubbio, un rischio è questo. La libertà comunque concessa agli insegnanti, agli istituti, ma anche, e di nuovo lo dico elveticamente, ai cantoni, è comunque una libertà grande. Per per cui le discussioni si faranno applicative, si faranno soprattutto nei cantoni, nelle sedi, nei gruppi di disciplina, questo è sicuramente positivo. Ma tra gli aspetti potenzialmente critici ve ne sono anche altri, provo ne metto sul tavolo una anche con un intento vagamente provocatorio. Tra le competenze di vita, le cosiddette life skills, che sono elencate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che si ritrovano poi in questo progetto di piano quadro degli studi di maturità, accanto per esempio all'imperante capacità di risolvere problemi, che è un po' uno dei grandi obiettivi, no, di una didattica per competenze, anche se estremamente vago, c'è un cenno alla disposizione necessaria per risolvere i problemi quando, come sempre accade nella vita reale, i problemi non si risolvono facilmente con uno schiocco delle dita. E allora una competenza chiave diventa quella che con una parola oggi un po' inflazionata potremmo chiamare la competenza di resilienza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di gestione, capacità di gestire le emozioni e di gestire lo stress. Ecco, questo nel nuovo PQS si trova tra le strategie cosiddette non cognitive per superare con successo le situazioni d'esame, per esempio, di verifica, è proprio declinata, si dice, riconoscere la paura e lo stress, saperla combattere e sviluppare una tolleranza alla frustrazione. Ecco, se questo viene declinato in modo esplicito in un piano di studio, io mi pongo una domanda quasi ingenua. Ecco, se questa gestione dello stress è definita come competenza da perseguire, bisogna allenarla, magari poi bisogna valutarla anche. E allora mi sono detto addio sogni di devoluzione della scuola verso orizzonti meno funzionalistici o performativi, come si vagheggiava nel primo di questi nostri incontri parlando di un ritorno alla didattica lenta.
In effetti questo è un rischio, e poi voglio dire, per quanto si tratta di esaminare la resistenza alla frustrazione, direi che la vita stessa è un lungo esame di resistenza alla frustrazione, in un certo senso. Massimo Frapolli, abbiamo anche oggi aperto di diversi argomenti. Magari domani proviamo a stringere e a occuparci, per esempio, della materia italiano, della disciplina italiano, andando anche un po' nei dettagli per vedere come stia cambiando l'insegnamento di questa materia. Intanto, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ci risentiamo domani, sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, altrettanto, a domani.
Rete 2.